easy. I still can't believe you found somebody new. I wish you the best, I guess.
Everybody knows John Legend con noi e anche un ospite come sempre ogni giorno qui a Multiradio. Sono le 10 in punto.
Le nostre scelte sono le vostre. La nostra professionalità è tutta per voi. CEA, Centro Edilizia e Arredamento. Da sempre il vostro punto di riferimento per la vendita di ceramiche, arredo bagno e progettazione di ambienti per la casa. CEA, a Tolentino, ora nel nuovo showroom, zona industriale Cisterna. Una scelta che premia la professionalità.
Multiradio. Alle 10 del mattino su Multiradio. Ogni giorno un personaggio. Ogni giorno un personaggio. Ogni giorno un personaggio.
Ogni giorno un personaggio. Innanzitutto buongiorno alla nostra Carla.
Buongiorno. Vogliamo cambiare sigla questa mattina?
Esatto, oggi insomma un personaggio molto visto, l'abbiamo visto, lo vediamo spesso in televisione, Carla.
Sì, è con noi Giancarlo Trapanese, scrittore, giornalista professionista, vice caporedattore della RAI per le Marche, professore a contratto di teoria e tecnica del linguaggio radio televisivo presso Scienze della Comunicazione Università di Macerata. Potrei continuare ancora?
No, anche perché finisce il tempo. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuto qui a Multiradio.
Dunque... Non è qui per leggere il radio giornale, no?
Comunque se vuole questa mattina le concediamo uno spazio.
Perfetto, allora più tardi.
Volto molto visto su Rai 3 nel nostro TG. La sua carriera è iniziata a quanto pare dalla radio e dalla televisione privata, mi diceva.
Sì, esatto. È cominciata direi in contemporanea collaborando con il Corriere Adriatico, nel quale portavo i pezzettini dello sport, ovviamente gratuitamente, e loro mi davano piccoli incarichi. E contemporaneamente, questo avveniva nel 74, due anni dopo ci fu la grande epopea della radio e della televisione privata, ma soprattutto inizialmente della radio, per cui mi tuffai in questo mondo straordinario dove sono stato per quasi cinque anni, dal 76 all'81, con delle esperienze meravigliose e dei momenti veramente indimenticabili.
Senta, che differenza c'è tra il giornalismo scritto e quello parlato?
Enorme, ma soprattutto questo è uno dei più grandi problemi del giornalismo italiano, perché mancando da noi una vera e propria scuola, una cultura del giornalismo radiotelevisivo, inevitabilmente accade che diciamo così l'habitus mentale del giornalista del quotidiano lo riportiamo paro paro nella radio e nella televisione. Faccio un esempio per farmi capire. Noi sappiamo, voi lo sapete, che in genere 15 righe equivalgono a un minuto, 14 righe all'incirca,
sì.
Equivalgono a un minuto. Bene, allora quando si va nelle radio, nelle televisioni, si dice a un giornalista, soprattutto a un neofita, fammi un pezzo da un minuto, e quello scrive 14 righe, come farebbe per un giornale.
Certo.
Ma i suoni?
Non è la stessa cosa.
Le pause?
Certo.
E tutto questo concettualmente non viene previsto, per cui si fa il pezzo per la radio o per la televisione, peggio ancora, non considerando le caratteristiche peculiari del mezzo col quale stiamo trasmettendo.
E lei a scuola, all'università, insegna anche queste cose?
Sì, io questo è uno degli argomenti che io ho trattato nel corso di teoria tecnica del linguaggio radiotelevisivo, facendo anche degli esperimenti con i ragazzi, e devo dire che abbiamo avuto delle cose e da una parte divertenti e dall'altra parte molto utili, perché si sono resi conto praticamente della differenza.
Certo, io ho cominciato a presentarla come scrittore, ho messo in primis la parola scrittore, ecco, perché lei ha scritto dei libri molto interessanti. Come ha iniziato a scrivere libri? Quando è successo?
Ma veramente è successo che avevo 4 anni. Io ho cominciato a scrivere
4 anni,
sì. Io ho cominciato a scrivere a 4 anni e mezzo, e l'ho cominciato perché mio padre portava a casa il giornale, io copiavo le lettere, poi dicevo questa come funziona, questa come si dice. Allora, alla fine a 4 anni e mezzo io sapevo scrivere. E a 4 anni e mezzo io mi sono preso, ho tagliato facendo un piccolissimo foglietto di carta bianca, ne ho fatti 2 due o tre, poi sopra ci ho incollato una fotografia di un giornale, ho scritto una parola e ho detto: questo è il mio primo libro.
Allora io avevo preparato la domanda se scrittori si nasce o si diventa, e qui ci si nasce proprio.
Sì, è stata diciamo proprio una vocazione iniziale, solo che questa è una vocazione che poi ha trovato, dopo qualche tentativo, io ho scritto un libro per ragazzi quando avevo 15 anni, un libro di fantascienza per ragazzi quando avevo 15 anni, Giove XY731, che era stato editato così a livello di fotocopie, distribuito fra parenti, amici e così, e dopo qualche tentativo poi il lavoro mi ha portato lontano, perché sono due cose differenti, molto differenti, e poi è successo che nel 2004 mi ha ripreso questa voglia, ho cominciato a scrivere e dopo le cose sono andate abbastanza bene.
Più tardi parleremo anche dei libri. Le volevo chiedere se è più affascinante fare il giornalista o lo scrittore.
Sono due cose completamente differenti, sono due lavori completamente differenti, nei quali in uno si guadagna e nell'altro ci si rimette, quindi bisogna fare le cose tutte e due. Ma a parte questa battuta, fare il giornalista, se si riuscisse a farlo bene, è assolutamente un lavoro affascinante. E il se si riuscisse è dovuto a una serie di cose che, di cui potremmo parlare quasi due mesi, ma forse non c'è il caso. Per quello che invece riguarda fare lo scrittore, devo dire che le soddisfazioni sono maggiori. Sono maggiori perché c'è qualcosa di più affascinante, forse di atavico, nella concezione che ha la gente dello scrittore e del libro. Il libro è ancora, in Italia si legge pochissimo, lo scrivono tutti ma nessuno legge, e quindi c'è qualcosa quasi di misterioso nel libro che affascina, per cui uno, anche se non lo legge, guarda lo scritto e dice: ah, quello è uno scrittore, caspita. E quindi è qualcosa di misterioso, perché il libro ancora ha questa patina di qualcosa che viene tramandato nei secoli, e quindi lo scrittore è importante, ma soprattutto quando poi capita, quelle poche volte che ti leggono e hai il feedback di ritorno di gente che capisce quello che hai scritto, che si sente coinvolta emotivamente, la soddisfazione è molto molto forte.
Bene, allora facciamo una pausa musicale con una canzone richiesta dal nostro ospite. Arriva Amy McDonald e torniamo tra poco. Multiradio.
People, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head goes towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head goes towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning and your head goes towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning and your head goes towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Gonna sleep tonight. And you're singing the songs, thinking this is a lie.
10 del mattino su Multiradio. Ogni giorno un personaggio.
Ancora con il nostro personaggio, il signor Giancarlo Trapanese del TG3. Allora, Carla.
Sì, oggi anche in veste di scrittore, perché ha scritto dei libri interessantissimi. Dove nascono le sue idee migliori?
Nascono dalla vita, ovviamente in questo risento del collegamento con il mio lavoro, e cioè il mio desiderio di scrivere è nato dalla impossibilità di riflettere sulle tante cose che mi sono capitate in 35 anni di vita giornalistica. Quindi avere sempre la tirannia del tempo, dello spazio, laddove scrivi 20 righe, laddove parli 15 righe, perché non devi andare oltre il minuto, minuto e mezzo e così via, lascia pochissimo spazio all'interpretazione, alla sottolineatura, all'approfondimento. Tante cose umane, tante cose importanti. Poi devo dire, un ruolo importantissimo l'ha avuto anche internet in questa mia scelta di scrivere, perché io sono stato da sempre un appassionato di psicologia, di counseling, eccetera, e anni fa avevo una rubrica di consulenza online, per cui così Ditelo A, quella serie di Ditelo A, e questa cosa mi ha fatto entrare in contatto con una veramente serie di problematiche, di sensibilità, per cui da qui sono nate tantissime idee, tantissime sottolineature, e da qui è nato poi il mio primo libro, che è Se son fiori, che era appunto forse la somma di tanti episodi, di tante storie, tant'è che è un libro a racconti, sono 12 racconti e sono 12 storie suggeritemi dalla vita.
Quindi i suoi libri raccontano storie vere?
In gran parte sì, cioè, diciamo così, che è una sono quasi sempre collegati a qualche cosa di reale e di autentico, però diciamo che ad esempio nell'ultimo Da quanto tempo si tratta di quella che è una struttura narrativa che oggi è poco frequentata, che è il romanzo inchiesta, cioè si parte da dati specifici di inchiesta e poi si arriva a romanzare una parte per renderla accessibile e interessante, no? per non cadere nella saggistica o nella ricerca giornalistica. E quindi c'è una parte diciamo così dalla quale scaturisce la situazione, l'idea, che è quella della vita normale, della vita reale, e poi la parte romanzata che viene elaborata.
A quale romanzo, libro, insomma, è più affezionato?
Tutti. Sono come figli, quindi ognuno ha una sua caratteristica particolare, sono di tutti e tre quelli usciti, quattro con quello che uscirà, molto molto legati a situazioni, a personali coinvolgimenti, e quindi sono tutti molto molto figli.
È stato difficile farsi pubblicare? So che un giornalista magari ha più agganci, non so, oppure è stata...
No, il fatto di essere giornalista, sì, può darsi pure che ha fatto fare una valutazione. Più che altro devo dire che la prima volta, Se son fiori, ho trovato un editore che è un amico, che è Alceo Moretti, al quale io mi sono rivolto e ho detto: io ho questo libro. Lui non editava libri, perché fa un quindicinale. Ha detto: senti, io di libri non ne so niente, però se tu dici che ti piace lo facciamo insieme, basta che ci pensi tutto te. È stato un grande editore, nel senso che mi ha fatto fare tutto quello che io volevo fare, dalla scelta della copertina alla scelta delle cose. È stato un libro forse diciamo così istintivo, grezzo, distribuito solo nelle Marche, e però è un libro al quale sono evidentemente legato. Da lì poi, perché sono andato a presentarlo al Salone di Torino, da lì poi sono nati i contatti con le altre case editrici, e quindi è stato tutto un po' più facile.
Vogliamo parlare per un po' del libro Da quanto tempo, che mi pare che è stato tradotto già in un'altra lingua, in spagnolo. È un romanzo un po' anche questo dentro la cronaca?
Sì, forse è il più dentro la cronaca, perché Da quanto tempo ha una struttura abbastanza singolare, nel senso che c'è una parte romanzata che è l'incontro tra il giornalista della RAI, guarda un po', che lavora alla RAI di Bologna, e un sacerdote. È un sacerdote che ha dato la sua vita per gli altri. Questo incontro è un incontro dal quale scaturiscono scontri, incontri, riflessioni, amicizia molto forte. Il sacerdote chiede al giornalista di testimoniare testimoniare in un libro storie vere, e queste storie vere sono autentiche, sono quattro storie di infanzia negata riscattata grazie all'amore di qualcuno, al fatto che qualcuno non si è voltato dall'altra parte di fronte al dramma dei bambini. E sono storie assolutamente vere che io ho trovato, ho incontrato i protagonisti e me li sono fatto raccontare da loro.
Ecco, leggevo in una critica: in un mondo dove tutti urlano, Giancarlo Trapanese dà voce a chi voce non ne ha, soprattutto ai bambini e agli adolescenti. Quindi sottolineiamo questo fatto che ci sembra molto importante.
Sì, e io ho voluto cercare di fare questo, di far emergere il buono, perché io sono un po' stanco dei giornali, delle radiogiornali, dei telegiornali che aprono e vanno avanti per 10 minuti con la cronaca nera e con tutto quello che c'è di negativo intorno.
E questo lo diciamo da un sacco di tempo.
E quindi io credo che ci sia spazio per quello che c'è di buono, ma bisogna farlo emergere. Io ho cercato di farlo emergere. Certo, qualche critico mi ha detto: parli di 4 casi positivi, ma ce ne sono 40.000 negativi. Sì, ma ci sono i 4 positivi. E i 4 positivi sono un'indicazione, è un po' la storia di quel vecchietto che andava a spostare la montagna con il cucchiaio. E tutti quanti credevano che fosse pazzo, e alla fine ha detto: no, qualcuno deve pur cominciare, no? Ecco, cominciamo.
Ma secondo lei gli ascoltatori o i telespettatori sono affamati di notizie di cronaca nera perché hanno un animo più cattivo oggi?
No. No, il discorso è un po' complesso, ma è chiaro che è un discorso strettamente collegato al concetto commerciale che abbiamo delle informazioni. Oggi quello che è importante è vendere o gli ascolti, l'Auditel, perché vendere gli ascolti significa garantirsi la propria sopravvivenza, ripeto, in una nazione che tutto sommato è poco propensa all'informazione, a sostenere l'informazione. Allora succede inevitabilmente che per arrivare a fare questa concorrenza spietata occorre rivolgersi al maggior numero di persone. E quali sono i sentimenti che albergano nel maggior numero di persone? Sono gli istinti. E allora l'istinto alla curiosità, l'istinto alla morbosità e l'istinto alla protezione
e alla paura anche a volte,
chiaramente sono quelli che sono alla portata di tutti. Quindi chiaramente la stampa sottolinea quelli, perché morbosità e curiosità fanno parte un po' della sfera personale, anche sessuale, di tutti quanti, e quindi diventa un modo per essere vivi, no? Per cercare di avere questa voglia di confrontarsi con gli altri, di confrontare il proprio vissuto con quello degli altri, un po' come quando succede quando uno c'è una malattia che vuol sapere subito i sintomi degli altri, no? Cioè, come è cominciata, cerca negli altri. E d'altra parte invece ci abbiamo anche questo bisogno di protezione, perché se ad esempio capita un fatto di cronaca nera, in fondo noi siamo sempre fondamentalmente convinti che la vittima ha fatto qualcosa. Dobbiamo sapere i dettagli perché vogliamo essere sicuri che quella cosa non capiti a noi, e quindi abbiamo bisogno di avere quei dettagli. Allora se la vittima è una donna vittima di uno stupro, in fondo dentro di noi scatta subito: ma forse avrà provocato, avrà fatto qualcosa, no? C'è questa colpevolizzazione, in modo che se non ha provocato, perché se questa veramente non ha provocato, non ha fatto niente, può succedere anche a me,
è ancora più grave, dice. Allora
e quindi
scatta.
questo sì. Bisogno di protezione, di proteggere se stessi e i figli propri, diventa uno dei meccanismi che porta poi a fare 500 puntate sul caso Cogni, 700 puntate sul, e così via.
Speriamo che chi fa il vostro mestiere, insomma, riesca a cambiare un pochino le cose, farci stare un pochino più sereni a pranzo e a cena quando
riesca a ragionare così.
Va bene.
Altra pausa musicale, questa volta torniamo indietro di tanti tanti anni.
Quando tornava mio
ogni sabato.
Ogni sabato sera.
Da mezzanotte in poi House Deluxe.
Solo House Music.
Tutto mixato in diretta.
House Deluxe.
Il prime house più lussuoso d'Italia. E in esclusiva solo su Multiradio.
Montecchi, calzature e accessori uomo-donna, Lacoste, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Replay, Pepe Jeans, Superga, Ingram, con tutto il glamour per i più giovani. Montecchi in centro a Tolentino. La storia è con noi.
Ho scelto te una donna per amico.
Ma secondo te è peccato?
Lo confesso, è proprio un grande peccato di gola.
Peccato di gola. Bar Gelateria produzione propria, senza grassi vegetali idrogenati. Torte, fantastiche coppe gelato, aperitivi cena, serate a tema. Tante golose tentazioni e massima qualità. A Trodica di Morrovalle, via Tiziano.
Non te ne pentirai.
Quando guardo il cielo.
Spirito libero, il nuovo tour di Giorgia. Giorgia in concerto, lunedì 18 maggio, ore 21, Pala Rossini di Ancona. Le sue nuove canzoni, i suoi più grandi successi. Spirito libero tour 2009. Giorgia in concerto, lunedì 18 maggio, ore 21, Pala Rossini di Ancona. Organizzazione Comstar con la collaborazione del Comune di Ancona e dell'Assessorato alle Politiche Giovanili. Infoline 071 290 12 24, www.eventieconcertimarche.it. Prevendite abituali.
La tua azienda o la tua casa hanno bisogno di nuovi spazi? Per tinteggiare esterni ed interni, per decori, per lavori in cartongesso civili e industriali, per sigillature prefabbricati, affidati a Ciccioli Bruno e C, a chi conosce davvero il lavoro e ha la soluzione ad ogni problema, con rapidità ed economicità, competenza e professionalità, dal 1985. Ciccioli Bruno e C, presente su tutto il territorio nazionale, a Belforte del Chienti, località Fonte Moreto, 0733 90 64 18.
Dal 17 al 24 aprile nei supermercati, superstore e iperstore GS non perdere gli sconti fino al 60%. Alcuni esempi: mele Fuji 75/80 al chilo solo 99 centesimi, olio extravergine Oliveri un litro solo 2,69 euro, succhi di frutta Bravo un litro e mezzo, vari gusti, solo 1,49 euro. Inoltre dal 23 al 30 aprile speciale fava, lonza e pecorino. Ricorda, dal 17 al 24 aprile nei supermercati, superstore e iperstore GS grandi sconti fino al 60%, da non perdere.
Expositiva, 25esima fiera campionaria il 25 e 26 aprile, 1 e 3 maggio, al centro fiere di Macerata. Oltre 10.000 metri quadri con espositori dei settori casa, lavoro, tempo libero. Expositiva, all'interno secondo Expo Donna, percorsi di vita e d'impresa in collaborazione con la provincia di Macerata. Expositiva è anche benessere, arte, sport, moda, enogastronomia. Programma completo su expositiva.it. Expositiva, campionaria Marche il 25 e 26 aprile. Aprile, 1 e 3 maggio a Macerata, Centrofiere, Villa Potenza.
Multiradio vive con te.
Buongiorno mia signorina, le posso offrire un caffè? Viaggio da questa mattina in cerca di lei. Vedo l'azzurro del mare nei suoi occhi così blu. Sintomi di un grande amore, io vorrei darle del tu. Vorrei farti sognare, portarti a ballare, stringerti tanto da non respirare, perdermi in ogni minimo particolare di te. Dentro ad ogni brivido c'è la magia di un timido incontro di due mani che si sfiorano, semplicemente un'alchimia che già ti fa sentire mia. Come nella follia di un attimo mi sono immaginato tutto quanto, e intanto tu rimani lì seduta a bere il tuo caffè senza di me. Senza di me. Buongiorno mia signorina, le posso
tutta la vita in cerca di lei. C'è l'infinito del mare in quei suoi occhi così blu. È certamente già amore, Dio, vorrei darle del tu. Potrei stare a guardare e bramarti per ore, baciarti tanto da non respirare, perdermi in ogni minimo particolare di te. Dentro ad ogni brivido c'è la magia di un timido incontro di due mani che si sfiorano. Semplicemente un'alchimia che già ti fa sentire mia come vorrei. E mi sento stupido nella follia di un attimo, mi sono immaginato tutto quanto. E intanto tu rimani lì seduta a bere il tuo caffè senza di me. Dentro ad ogni brivido c'è la magia di un timido incontro di due mani che si sfiorano. Semplicemente un'alchimia che già ti fa sentire mia come vorrei. E mi sento stupido nella follia di un attimo, mi sono immaginato tutto quanto. E intanto tu rimani lì seduta a bere il tuo caffè senza di me, senza di me, senza di me.
Alle 10 del mattino su Multiradio. Ogni giorno un personaggio.
Sempre in diretta qui a Multiradio 10 e 29 con il nostro ospite Giancarlo Trapanese.
Allora,
e anche su Facebook abbiamo chiesto l'amicizia.
Sì, andate a cercarlo. Senti Giancarlo, so che ti piace molto cantare.
Sì, questa è la mia.
No, perché stavamo
aspettartela sì. Questa domanda.
Perché stavamo pensando che se c'era X Factor qualche decina di anni fa, insomma, forse avresti partecipato,
no,
tranquillamente.
Vabbè, io ero il cantante del sogno, ero un cantante modesto, insomma, in un'epoca in cui cantavano tutti, mi riferisco alla fine degli anni 60 e i primi degli anni 70.
E come si chiamava il tuo gruppo?
SS Boy, ragazzi in broccoli. tanto per capirci.
Però avete fatto da spalla ai Dick Dick.
Sì, quello fu il massimo, il momento così in una festa di istituto, insomma fu una cosa simpatica e divertente e clandestina, perché non dovevamo dirlo a nessuno, perché i genitori non volevano chiaramente, quindi dicevamo che andavamo a fare i compiti, invece andavamo in questa cantina a fare le prove, chitarra, basso, batteria, poi dopo qualche tempo anche la tastiera e io facevo la voce solista, insomma cantavo il repertorio di quegli anni, ma era una cosa molto modesta, molto artigianale, però molto divertente.
E comunque è rimasta nel cuore, perché sentivo che ancora con i tuoi amici,
sì,
che
ogni
cantano.
Tanto, tipo... Ogni tanto con il fatto che abbiamo la possibilità col computer di avere il karaoke, di fare tutto quello che può succedere. Io per me la musica è qualcosa di importante. Diciamo che mi piace cantare, non so cantare, però lo faccio e per me è uno sfogo. Quindi ogni tanto mi capita di andare per conto mio a cantare col karaoke e qualche sera la facciamo con gli amici. E ci sfoghiamo.
Ecco, va bene. Salutiamo Luca Lattanzio, che è un grande amico
amici.
Che lo sostiene quando canta, abbiamo
esatto.
Scoperto. Senti Giancarlo, torniamo invece ai tuoi libri. Prima hai accennato che stai preparando qualcosa, quindi uscirà presto un nuovo lavoro?
Sì, stiamo in questa fase completandolo, nel senso che sto anche in contatto con una serie di case editrici, vediamo poi quale sarà, perché vorrei questa volta garantirmi una distribuzione nazionale abbastanza, se non altro perché ho una responsabilità importante, perché questo nuovo libro sarà doppia firma, perché l'abbiamo scritto io e Cristina Tonelli, che è una ragazza cerebrolesa, la cui storia è meravigliosa. È una storia affascinante, di una delicatezza e di una profondità tale che veramente merita un palcoscenico nazionale, perché è un inno alla speranza. Cristina, fino a una certa età, è quasi un vegetale dai medici, per una grave malformazione, per una grave lesione dovuta a una sofferenza placentare. E poi piano piano la famiglia, l'amore straordinario della famiglia, di una famiglia meravigliosa, l'ha sostenuta, non ha creduto ai messaggeri di negatività che avevano circondato questa vicenda, è andata oltre. La Cristina ha avuto dei miglioramenti straordinari finché è riuscita a coordinare i movimenti, a riuscire a comunicare attraverso il computer. Lei non parla, è riuscita a comunicare attraverso il computer, e i genitori hanno scoperto così questo grande mondo di sensibilità, perché Cristina aveva sì un cervello danneggiato, ma anche un cervello meravigliosamente normale, con una grande intelligenza, con una grande capacità di apprendimento, solo che non riusciva a comunicarlo con agli altri. E quindi lei ha imparato qualcosa di importante nell'ascoltare, nel stare attenta, nel seguire, ha elaborato un suo linguaggio, un suo modo di scrivere, e insieme abbiamo immaginato un romanzo nel quale lei fa la parte di se stessa.
Bene, quindi a quando questa pubblicazione più o meno?
Vedremo, forse o prima dell'estate o subito dopo l'estate.
Va bene, quindi a settembre ti aspetteremo con il nuovo libro, nuovamente
sì,
nei nostri studi. Senti, cosa consiglieresti oggi a un giovane di intraprendere la professione di giornalista, e se volessi intraprendere invece la professione di scrittore, che come dicevi un po' meno remunerativa però soddisfacente?
Ma vedi, guarda, ti dico subito, bisogna essere molto chiari con i giovani. Lo scrittore in Italia, considerate questo, quando uno vende 2000-2500 copie in Italia e fa i primi 100-150 libri venduti, se fate il conto che al massimo, ma già siamo a buon livello, lo scrittore prende un euro al libro, fatevi i conti. Quindi quando uno è uno scrittore di successo prende 2500 euro.
Quindi.
Ed è andata molto bene, Ed è andata molto bene.
Considerate tutte le fatiche.
Le fatiche, la promozione, le spese, certo. Quindi questi sono i cibi. Poi dopo, certo, ci sono quella strettissima oligarchia di scrittori che vendono, in Italia manca la parte di mezzo, che vendono improvvisamente 100.000 copie, allora lì cominciamo a ragionare in maniera diversa e diventa una professione a quel livello lì. Ma certo è che il 98% di chi scrive, anche con buon successo, non ci guadagna. E questo per quello che riguarda sistemata la questione scrittore. Per quello che riguarda la situazione giornalista, non stiamo molto bene, sinceramente, perché l'accesso alla professione in Italia è difficile, particolare, complesso. Tendenzialmente gli editori stanno andando anche con la tendenza a avere sempre contratti a termine e non più contratti definitivi. Questo comporta una instabilità del giornalista che si riflette necessariamente sulla sua obiettività, sulla sua libertà. È chiaro che un giornalista che ha contratto a tempo determinato fa quello che dice il padrone, tra virgolette,
certo,
perché altrimenti rischia il posto, e quindi questa situazione sta diventando veramente complessa.
La libertà di stampa nel nostro paese, secondo te, esiste realmente oppure è una chimera irraggiungibile?
Ma la libertà di stampa esiste in sé. Il problema è mantenere la libertà di stampa, nel senso che poi si entra in un meccanismo di dipendenza economica dal quale poi pochi possono uscire. Una volta si diceva che la libertà di stampa era garantita dalla pluralità delle testate, no? Perché è importante anche questo, però poi c'è stato questo accorpamento costante di testate, per cui si va sempre più verso gruppi di testate che sono caratterizzate, e questa è una cosa che io rifiuto concettualmente, cioè il giornalista non può essere etichettato, secondo me. Non si può accettare a priori che quel giornalista sia di destra o di sinistra, non si può, non è un, secondo me, un concetto accettabile. Il giornalista deve essere un testimone, ha un incarico della società, ha una funzione di testimone, quindi poi avrà ovviamente le sue idee, la sua impostazione, ma deve essere il più obiettivo possibile, il più in buona fede possibile, il più sereno possibile, e non deve partire mai da un assunto, da una tesi da dimostrare. Deve solo andare a vedere, lasciando, dimenticando ciò che lui pensa in partenza, per rendersi conto. Questo è il presupposto della libertà di stampa. Ho la sensazione che ce lo siamo dimenticati, perché ormai è scontato che il direttore deve essere di aria destra, di aria sinistra, di aria quell'altro. Il caporedattore deve essere assegnato da questo tipo. Questa è una cosa che non
il
mi piace.
Il vice caporedattore di Rai 3, però, insomma, ancora si tiene, nel senso che ha questo.
No, legami politici, quindi. Ma infatti, fino a vice caporedattore va bene, perché
bene.
Il livello è quello, diciamo, della del lavoro del lavoro relazionale, e dal vice capo redattore in su che il discorso cambia.
Qual è la cosa più bella che fai a Rai 3, insomma, che ti piace di più, che sei riuscito a realizzare?
Beh, ne ho fatte tante cose che sono piacevoli, di cui ho avuto soddisfazione. Adesso magari un po' di meno, nel senso che il mio lavoro mi porta più a fare qualcosa di organizzativo piuttosto che fare ciò che mi piace fare a me, cioè scrivere. Però ad esempio in Buongiorno Regione ho questa rubrica che si chiama Raccontaci, che fa una rubrica che mi diverte molto perché è fatta con le immagini dei Super 8 degli anni 60, degli anni 30. Ho trovato persino persone che mi hanno portato immagini loro, familiari, e poi ci raccontano cos'era quell'epoca. Quindi c'è un mix di musica, immagini e parole, e questa rubrica mi diverte molto.
C'è comunque anche questo contatto, no?
Sì.
Con... Bene, allora musica e tra poco torniamo.
Dietro la collina ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. La guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
Ogni sole attraverso una finestra, ogni soffio di vento ne viene fermato.
Ogni giorno inizia aprendo una porta, ogni giorno finisce chiudendo una porta.
Scegli la sicurezza, la serietà e la garanzia di un'azienda che opera da anni in infissi di alta qualità. LAL Business ha selezionato per te il meglio delle aziende e delle proposte di porte e finestre.
Qualità che potrete vedere e toccare con mano nell'ampio showroom, dove troverete, oltre le prestigiose porte Garofoli, soluzioni per ogni esigenza.
LAL Business. Ogni giorno una scelta precisa.
A Tolentino in via Falcone. Info 0733 960107.
Quando servono i professionisti della comunicazione? Per la tua pubblicità, chiamalo 0733 960 241. Multiradio. Vuoi sorprendere o farti sorprendere? Regalati un momento tutto per te da Ivana Borsi. Borse e accessori. Ivana Borsi, in centro città Tolentino. Ivana Borsi. Takes the
place of you. Una corsa allegra, gioiosa, ha dietro una scia meravigliosa. L'aquilone moda bimbi, dal corredino all'abito da battesimo, dall'intimo ai vestiti più comodi. L'aquilone, per bambini, vestiti da bambini. In via Tommaso Lauri 14 a Macerata. L'aquilone abbigliamento, una corsa allegra nel vento.
Renault Eco 2 è la gamma che rispetta l'ambiente e ti offre New Modus a 9.000 euro, compresi gli incentivi statali, ed in più 5 anni di finanziamento a tasso zero, anticipo zero.
È un'offerta che troverai in tutte le filiali della concessionaria Renault Tombolini Motor Company.
1, 2, 3 maggio, Babalù, riapre l'estate. Babalù, Riviera del Conero.
Dal 23 aprile al 2 maggio nei supermercati D&D cedi alla freschezza con le grandi offerte che trovi nei reparti dei prodotti freschi. Alcuni esempi: mele Fuji 75,80 al chilogrammo solo 99 centesimi, mozzarella vallelata al chilogrammo solo 6,90 euro, mortadella favorita Ibis al chilogrammo solo 7,50 euro. Inoltre dal 20 aprile piatti in regalo per la tua tavola. Queste e tante altre offerte pensate per te, per offrirti la freschezza di sempre con un grande risparmio. Dal 23 aprile al 2 maggio nei supermercati D&D cedi alla freschezza.
Multiradio vive con te. Multidisco.
Il buio, poi la sorpresa. Rema Tarlazzi Studio Luce Comet sorprende il buio con soluzioni personalizzate di illuminazione. Rema Tarlazzi, grandi spazi con grandi firme per un grande pubblico. Illuminazione di interni ed esterni, abitazioni, uffici, spazi pubblici e industriali. Consulenza specializzata, le soluzioni di prodotto e di servizio più illuminanti. Rema Tarlazzi Studio Luce Comet ad Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Macerata, Perugia, Pesaro e Pescara. La luce che cerchi. Multidisco.
He treats me with respect, he says he loves me all the time. He calls me 15 times a day, he likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good.
Thank you.
alle 10 del mattino su Multiradio.
Ogni giorno un personaggio.
Ci siamo quasi consumati il tempo, ma ancora abbiamo tempo per chiacchierare. Abbiamo veramente spaziato un po' dappertutto, non soltanto di televisione, abbiamo parlato di musica, di libri e anche di sport, Carla.
Sì, innanzitutto ricordiamo che il nostro ospite Giancarlo Trapanese è stato sempre un appassionato di calcio e ha collaborato con le più grandi trasmissioni televisive, no? Sportive, la Domenica Sportiva, 90esimo minuto, Tutto Calcio minuto per minuto.
Sì, esatto.
Facevi un sacco di cose. Le fatte tutte, insomma.
Sì, è stato, direi, forse quello il sogno della mia vita. Io per la serie da
Domenica
bambino.
Domenica Stadio, Domenica sì, Sprint.
Per la serie da bambino mi piace. Io sognavo di fare una radiocronaca o di stare a Tutto il Calcio minuto per minuto.
E proprio chi non l'ha segnato?
Da bambino sognavo questo. Sono in macchina, inventavo le radiocronache. A 5-6 anni facevo le radiocronache in macchina. E quindi era il mio sogno. E quando. E il mio sogno era dire scusa Mary, sai, quando
sì,
era stato
sì,
il calcio
Mary.
Del minuto
sì.
Dico, un giorno sarò arrivato quando potrò entrare in trasmissione e dire scusa Mary. E mi è successo in un'Ancona Juventus a Tutto il calcio minuto per minuto. La Juventus segnò, mi dispiace che non, in quel caso segnò la Juventus e non l'Ancona, ma io intervenii dicendo scusa Mary e questo fu il momento proprio del orgasmo professionale.
Sì, va bene. Senti Giancarlo, invece adesso giochi, cioè da tanti anni giochi a tennis nella squadra nazionale della Rai.
Gioco a tennis perché ancora lì c'è una storia lunga. Ho ripreso a giocare quando avevo 45 anni, giocavo da ragazzino, poi ho ripreso a giocare dopo perché volevo arrivare ad avere una classifica nazionale, volevo che il mio nome fosse nelle classifiche nazionali. Oh. era una sfida con me stesso. E allora da lì ho cominciato a giocare, ho ripreso ad allenarmi, ho giocato, sono ormai 10 anni che ho ripreso a giocare e ci sono andato nelle classifiche nazionali, anche se ovviamente ai livelli non certo altissimi.
No, spieghiamolo, perché Mamma Rai, non la chiamiamo così, ha una squadra.
E poi ecco, la Rai ha una squadra di tennis che viene selezionata tutti gli anni e fa i campionati europei con le squadre di tennis di tutte le altre televisioni europee.
Oh, e quindi bello. E abbiamo visto una foto, vero?
Sì, quest'anno abbiamo vinto noi a sorpresa battendo, questa è una grande soddisfazione, la Francia in finale.
Wow, campione europeo.
E quindi sì, ma over 50 è sì. solo per i dipendenti delle televisioni, però sono piccole olimpiadi che divertono molto. Quest'anno
e
sono state a Baden.
E grandi soddisfazioni.
Esatto. Sì. Poi con la Francia.
Poi la Francia comunque anche fosse a scucchietta va benissimo battere la Francia.
Senti, avevi questo sogno nel cassetto, scusa Mary, e che si è realizzato. Il tuo sogno nel cassetto di oggi?
Il mio sogno nel cassetto di oggi non lo so, forse potrebbe essere quella di che il prossimo libro sia importante, o uno di quelli già usciti sia importante, nel senso che abbia il riconoscimento, diciamo, pubblico, che potrebbe essere, non so, un film o una qualcosa che riconosca ciò che io ho cercato di mettere in quei libri.
Bene, ma credo che ci riuscirai, perché insomma
il sogno del tennis tra virgolette si è avverato, quindi insomma
non mollo, continuo a giocare.
Scusa Mary, ti è riuscito, sì. Non capita tutti i giorni. Poi campione,
novantesimo minuto, io ho sostituito il leggendario Tonino Carino,
sì,
quindi mi ricordo quel momento. Io non sono molto propenso all'emozione, nel senso che non mi emoziono quando vado in televisione, al contrario di molti che invece dicono ah no, io sono emozionatissimo. L'unica volta che ho sentito il cuore in gola nella mia carriera televisiva è stato quando era la prima puntata di Novantesimo Minuto e dopo una serie di polemiche enormi che c'erano state a livello nazionale, avevano fatto una squadra, diciamo così, tecnica di Novantesimo Minuto che sostituiva quella meravigliosa squadra divertente e divertita e di grandi professionisti che era il Novantesimo Minuto, a cui facevo riferimento, con Tonino Carino, con tutti gli altri, e quella volta sentii la responsabilità di non sbagliare, e quindi quando partì la sigla di Novantesimo Minuto, era il mio primo, sentii questo momento di tensione, però poi è andato tutto bene.
Sei mai stato su Blob?
Sono stato, sì, ci sono stato più di una volta.
Più di una volta.
Sì, 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 beh, succede a tutti, anzi, è quasi una medaglia. Che per un paio di errori e di cose ci sono stato.
La tua carriera e la tua vita è ricca di soddisfazioni, che cosa non rifaresti?
Niente. Credo che
così.
Tutto quello che è stato fatto, compresi gli errori, comprese le valutazioni sbagliate all'epoca, facciano parte di questa esperienza. Io non sono di quello che dice tornando indietro farei, no. Quello che ho fatto in quel momento era quello che mi sentivo di fare e va bene.
Bene,
bello.
Molto bello, perché insomma significa che veramente sei riuscito a fare quello che avevi in mente e con piena soddisfazione. Senti, il microfono è tuo per salutare gli ascoltatori di Multiradio, che in molti sicuramente ti seguono attraverso il piccolo schermo che poi oggi è diventato molto
anche
grande.
Tramite internet, perché ci sono, sì. Siamo al massimo, Carlo,
esatto.
Stamattina
è vero. E quindi ecco, un pensiero per i nostri ascoltatori e un pensiero per la radio privata, che in questo momento sta vivendo momenti molto difficili.
Allora, io direi per un augurio per tutti quelli che ci seguono, che è quello di spendere qualche sorriso in più a chi ci sta vicino, perché oggi ci sorride tanto poco.
È vero.
E allora siamo tutti chiusi nel nostro mondo, abbiamo paura degli altri, e spendere qualche sorriso in più qualche volta fa bene agli altri e fa bene a noi stessi, e questo può essere un augurio abbastanza importante. Per la radio privata, alla quale io sono legato affettivamente, perché la mia vita è cominciata con le radio private, quando si faceva la voce da strana, no? Che era di moda, bisognava fare la voce un po'. Eccolo qua.
Ricordiamo quale radio hai cominciato.
Io ho cominciato con Radio Galassia, poi sì. Radio Arancia, poi Radio Conero, collaborando con loro, anche se in piccole parti ovviamente. Avevo la prima trasmissione in radio, è stata Acomi Atletica. Io mi occupavo di atletica, facevo atletica, portavo atleti, tecnici, parlavamo di atletica e mettevo musica, sempre usando una voce strana,
sì.
Una voce tutta impostata come si usava all'epoca. Beh, quel sogno ancora resiste, e io credo che sta a voi crederci, continuare a lottare, perché avete uno spazio importantissimo e ne abbiamo bisogno tutti.
Bene,
bene.
Ringraziamo,
grazie.
Giancarlo Trapanese, oggi è di riposo, non lo vedremo al TG3.
È una promessa, perché lo rivogliamo qui negli studi di Multiradio.
Appena uscirà
presto.
Il prossimo libro, in bocca al lupo, grazie.
Grazie a voi,
grazie
a tutti.
E allora Carla, io me ne vado, vi do appuntamento a domani mattina sempre alle 6:30 qui a Multiradio, e buon proseguimento di giornata.
E abbiamo pure chi di sexy shop, corride, amori d'alto mare e altre quisquilie di cultura generale. Sognavo anch'io, ma erano sogni dispersivi, ossi di seppia, tundre, articoli sportivi. L'utente medio aveva un sogno più sociale, tapparsi in casa ad aspettare l'astronave. E l'astronave che...